La parola a Giancarlo Vecchi.
Buona mattinata, grazie mille. Scusatemi per la pazienza. Ritardo. Peraltro mi fa piacere che Stefano Seppe abbia iniziato prima di me, perché ci sono alcune cose su cui voglio ricollegarmi subito. Qualche mese fa abbiamo fatto un'analoga iniziativa a Roma 3 e avevo parlato di esperienze di enti locali e di università. Oggi invece voglio fare qualche riferimento ai recenti lavori che riguardano un settore che peraltro paradigmatico, no, del ragionamento su performance e valutazione, che è il settore giudiziario. C'è un esteso progetto, ecco, grande, lo diremo eventualmente dopo, un esteso progetto che riguarda circa 200 uffici giudiziari italiani, tribunali, procure, corti d'appello, eccetera. E dentro a questo progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo ci sono anche i temi della pianificazione del controllo e della valutazione delle performance. Ma è paradigmatico per le complessità, insomma, in cui i valutatori, ma non solo, no, si trovano ad affrontare. E però forse questa questione del tempo di crisi in questo caso ci sta aiutando in alcuni contesti. Quindi il mio riferimento generale è le lezioni, ecco, parlo di tre lezioni apprese, e fanno riferimento un po' come esempi a questo ambito. La prima riflessione, e qui vengo a quello che aveva anche anticipato Sepe, non riesco a immaginare un modo diverso di concepire il ciclo della performance e la valutazione dentro il ciclo della performance come, se non come una politica di sviluppo organizzativo. Cioè, sono quasi d'accordo, o meno non mi spavento, nella mia esperienza, mi è capitato parecchie volte, del fatto di vedere amministrazioni che adempiono. Sono stagioni, periodi in cui non ci sono le condizioni per realizzare politiche di sviluppo organizzativo. Mentre mi spavento quando invece le esigenze ci sarebbero, se magari le condizioni non ancora, ma le esigenze ci sono. Vale a dire, voglio leggere gli strumenti di valutazione, i processi di valutazione di cui ha anche parlato in precedenza Urbani, come pezzi di una politica di sviluppo organizzativo. Un anno fa nel dibattito internazionale la chiamavamo la politica amministrativa, nel senso di sviluppo amministrativo. Questo ha alcune conseguenze che ritengo rilevanti e condizioni per poter fare questo lavoro. La prima conseguenza è la ricerca di un attore, c'era una definizione prima, una politica, cioè un'azione intenzionale di qualcuno per risolvere un problema, per trattare perlomeno, non per risolvere, per trattare un problema di sviluppo organizzativo. Chi è questo attore che può avere intenzioni, obiettivi intenzionali di trattare problemi? Certo, i valutatori ambiscono, però non sono esattamente quelli che hanno tutte le risorse per entrare in organizzazione e dire si fa così, no, si deve cambiare. Possono dare suggerimenti. Ritorno a un noto tema, e cioè quello per cui o ci sono capi nelle organizzazioni e, a mio parere, si può fare politica di sviluppo organizzativo, parlo non necessariamente solo del vertice di uno, ma parliamo di capi anche diffusi, o altrimenti è veramente difficile. Possono essere esempi di politica simbolica, diceva Seppe. Nella mia esperienza negli uffici giudiziari, questo è decisivo nel vedere dove funzionano e dove non funzionano. Sapete, nel settore giudiziario c'è un problema di istituzionale, culturale da affrontare, non facile e non banale, cioè il fatto che il principio dell'indipendenza dei magistrati nell'azione giurisdizionale è un principio garantito dalla Costituzione, viva Dio, speriamo che rimanga. E quindi c'è, no, i due temi della valutazione delle performance e del mantenimento di questo principio, sono i confini sono un po' abrasivi. Però dove, in quegli uffici dove ci sono capi che considerano quel ruolo non come l'arrivo di fine carriera come è stato fino a qualche anno fa, ma come un ruolo rilevante per introdurre cambiamento e far funzionare meglio e rispondere alle domande della collettività, cioè processi più brevi, oltre che giusti, ma anche più brevi, utilizzo migliore e più efficiente le risorse. Parlavamo di impatto, Seppe parlava di impatto, e cioè, ad esempio, qualità della giustizia a sostegno della crescita o del mantenimento del livello dell'economia, no? Quando sono 2 anni fa andavo al CSM a fare lezione su questi temi, dicevo alla Commissione Europea, una delle prime cose che mi chiedono sul funzionamento dei fondi strutturali italiani è la percezione degli investitori esteri. E i magistrati mi guardavano e dicevano, ma facciamo, che ci importa, io devo fare un buon processo. Eh no, dico, questa è la nostra vita. Non è più una società agricola dell'Ottocento, siamo un'economia globale e se vogliamo sopravvivere c'è qualcuno che chiede se i contratti sono seri, se si possono mantenere o meno, e se eventualmente in caso di contestazione la cosa viene risolta in breve periodo. Non male. Però appunto la presenza di questa figura, del mantenimento, della riflessione sulla figura dei capi, mi sembra una cosa essenziale, una condizione essenziale. E vabbè, qui parlavamo del valutatore nel bosco dei problemi collettivi. Ecco, vorrei che non fosse così, insomma, bisogna cercare qualcuno a cui appoggiarsi. E certo, in alcune istituzioni la cosa è anche un po' più complicata, per questioni istituzionali, storia istituzionale, per cultura, c'è difficoltà di trovare soggetti che percepiscano questo ruolo come connesso alla posizione di vertice ricoperta. L'altro elemento, e lo dicevamo anche in precedenza, lo dicevano i miei colleghi in precedenza, è la questione della performance organizzativa. Ora, io non sono d'accordo, ma vuol dire una questione di discussione, che questa sia più importante delle altre. No, per me ci vogliono tutte e tre. Sempre, variandole, giocandoci, perché ovviamente tutti i sistemi invecchiano precocemente, la gente impara velocemente ad adattarsi e quindi bisogna imparare a modificare i sistemi molto 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 spesso, ma certamente tutti e tre i pilastri, quella organizzativa, quella individuale sugli obiettivi, quella individuale sulle competenze, di cui parlo dopo, ci vogliono tutte e tre. Sono tutte e tre delle leve rilevanti per dirigere le organizzazioni. Ma certamente la questione della performance organizzativa è centrale per una serie di motivi. Il primo è dal fatto che non ci sono più politiche settoriali che stanno solo dentro i singoli uffici, da nessuna parte, dagli enti locali, dall'università, tantomeno gli uffici giudiziari. Allora, nell'ufficio giudiziale il problema è che i giudici del civile dicono a me mi interessa il civile, e poi dicono, i magistrati dicono a me interessa il civile fino al mio pezzo, cosa fa l'amministrazione non potrebbe fregarmene di meno. È peccato che se l'amministrazione non chiude i passaggi delle sentenze, le sentenze non vanno a buon fine. Quelle che chiamiamo cross-cutting issue, cioè tutti i problemi che sono superiori ai singoli uffici e ai singoli settori, non possono che essere trattati attraverso performance, l'analisi delle performance organizzative, in modo tale, e questa è una leva importante a disposizione dei capi degli uffici, dei capi delle organizzazioni, per anche questione di accountability, no? Non rispondiamo solo di singole politiche di settore, ma rispondiamo dell'andamento del comune, dell'ufficio giudiziario, dell'università nel suo complesso. Vengo da un comune, sono residente anche se non per molto tempo durante l'anno in un comune in cui i problemi giudiziari legati a spese fuori controllo sono all'ordine del giorno e cioè, qualcuno e nessuno era responsabile. Il sindaco diceva: non è colpa mia, come? Sindaco, ex sindaco, cioè, è responsabile del comune nel suo complesso. Però dico, allo stesso tempo la valutazione delle performance individuali relative ad obiettivi di attività, di miglioramento, di progetto è importante per orientare verso le priorità da perseguire e porre l'attenzione su alcuni temi cardine che via via possono essere rilevanti nelle varie organizzazioni. Per me ad esempio nei tribunali dove ho lavorato in patto con la mia università e adesso che vedo come valutatore del Dipartimento della Funzione Pubblica, per me è importante, uno nel civile è ridurre i tempi dei processi, non ci piove, allora gli obiettivi devono essere lì, altri sono risparmio di denaro, non ci sono denari, si possono fare convenzioni con Camere di Commercio, servizi unitari di palazzo tra Tribunale, Procura della Repubblica, Corte d'Appello, eccetera. Le possibilità sono tante. L'utilizzo dell'informatica. Ritengo ugualmente essenziale la valutazione delle competenze, dei comportamenti manageriali o professionali connessi a competenze, perché la collaborazione è essenziale, l'etica è essenziale, il come ci si comporta nei confronti di altri, come si rappresenta la propria istituzione, sono tutti elementi essenziali che vanno valutati costantemente ogni anno. Per cui insomma, i responsabili delle organizzazioni devono tenere la barra su queste tematiche, e non su tutto si possono dare obiettivi di attività, ma vale la pena invece lavorare anche per migliorare le competenze su questi aspetti, i comportamenti su questi aspetti. Quindi nessuno dei tre è inutile, direi, ma tutti e tre vanno trattati. Infine ritengo, e qui parlo ai miei colleghi valutatori, di considerare il ciclo della performance e la valutazione come una politica di sviluppo organizzativo permette anche di valutarne i possibili effetti. La domanda che cerco di pormi, cerco di farmi aiutare per trovare una risposta è: se non avessimo fatto questa cosa, la situazione sarebbe migliore o peggiore, o non sarebbe cambiato assolutamente nulla? È un esercizio che i valutatori giustamente devono sempre farsi come autovalutazione, ma insomma anche per rispondere ai capi delle organizzazioni sull'utilità, no, di questi strumenti, di questi processi. Secondo tema, seconda lezione appresa in questi interventi è la rilevanza di avere interlocutori esterni, però differenziati. Le istituzioni non fanno tutte le stesse cose. Signore inglese che si chiama Colin Talbot chiama queste cose regimi di performance diversi per tipi di amministrazione. Bisogna imparare allora a trovare interlocutori diversi sia per rendere conto e aiutare l'organizzazione a trovare le misure utili per ogni tipo di stakeholders. La cosa che mi ha divertito, preoccupa altro nel mio lavoro sull'ufficio giudiziario, è la famosa questione che, diciamo, la giustizia in parte è un servizio e c'ha degli utenti. I miei amici magistrati dicono: no, ma io non ho degli utenti, sono un potere dello Stato, io ho i cittadini. Però quando dai certificati, quando fai aspettare i testimoni una giornata senza sapere dove devono andare, li paghi dopo 10 mesi, eccetera, eccetera, quelli si possono classificare come utenti. Quando tratti male i tuoi imputati, dici: ah, l'imputato non è una persona, ha dei diritti. No, e quelli sono utenti. Però giustamente loro dicono: gli utenti non devono giudicare, non possono valutare se noi giudichiamo bene o male. Certo, lì ci sono i pari, i colleghi, no, abbiamo imparato che sulla parte professionale sono l'accountability e, quindi, il fornire risposte, no, le due versioni dell'accountability, il rendere conto e il dare risposte a soggetti diversi, così come possono essere soggetti importanti le istituzioni del territorio, Camere di Commercio piuttosto che comuni, eccetera, con cui si fanno magari progetti in partnership o sono quelli che forniscono risorse agli uffici giudiziari per lavorare. Quindi imparare a costruirsi interlocutori esterni diversi a seconda del tipo di attività e a seconda del tipo di funzione. La figura dice: il passaggio tra gli output e gli outcome è fatto così, e l'interlocutore che dice: ma penso che dovresti essere più chiaro perché non si capisce molto. Serve per questo, no? Anche a imparare a dare risposte chiare agli interlocutori, siano essi utenti, stakeholders o altre istituzioni. Cioè, dove scrivi, a questo punto un miracolo accadrà, no? Spiegaci come avviene. Ultima lezione, la questione della relazione tra valutazione, risparmi e crisi. uno dei paradossi che vedo è che in realtà nella valutazione, meglio, quando si parla di ciclo di performance si parla molto più spesso di pianificazione che di valutazione. La valutazione è quasi una cosa mancante, noiosa, pericolosa, ci sono da distribuire denari, fare classifiche e allora dice, si nasconde. E il problema però qui è che al di là del fatto che c'è anche un problema, come dire, culturale di rappresentare bene che la valutazione è l'inizio della pianificazione, non è un'analisi di conformità ma è un'analisi di performance, cioè una razionalizzazione ex post di ciò che è accaduto, un riallineamento di... è un riallineamento di informazioni per apprendere a livello organizzativo, quindi è il supporto per la pianificazione, si valuta per definire le priorità, non si pianifica su tutto, se si pianifica più tutto non si finisce niente, non si fa nulla e si fa solo una pianificazione incrementale, come tutti abbiamo imparato nella nostra vita, cioè si lascia più o meno quello che si è fatto gli anni precedenti. Beh, in tempi di crisi non si può fare, è complicato, se si fa succedono alcune cose, cioè questa è, avevo promesso a Luciano Inna di scrivere, rifare il grafico di come si dovrebbe cambiare il grafico della CIVIT, che dice la valutazione è alla fine, no, la valutazione è all'inizio. Non si pianifica, che non si sanno quali sono le priorità di intervento, quali sono i problemi da affrontare. Ecco, credo che un esito sia questo, allora, del fatto che in realtà la valutazione non è usata in questo modo, e cioè che alla fine... La definizione delle priorità lo fa il bilancio, non lo fa la valutazione delle attività, lo fa chi decide sulla distribuzione delle poste di bilancio e avvengono in modo incrementale. Perché avvengono in modo incrementale? Perché insomma tutta la discussione dei tagli lineari lo ha mostrato negli enti locali come nei ministeri, nessuno vuole tagliare il 10% del proprio bilancio, 2-3. Allora cosa accade? Che le spending review, come stanno emergendo, del professor Giarda, competentissimo, e di tutti gli altri miei colleghi che ci stanno lavorando, è che si fa spending review sulle macro categorie di spesa. Non c'è nessuna revisione di politiche. Io, ad esempio, qui abbiamo una esponente dell'INPS Sicilia, recentemente, il presidente Mastrapasqua ha detto, scusate, noi la facciamo e dice vendiamo tutti gli immobili. Benissimo. Certo, le efficienze vanno anche sulle macro categorie di spesa, oppure il Bondi stamattina dice interveniamo su Consip. Benissimo, macro categorie di spese, ma interventi di revisione politica si possono fare, però chiaramente sono analitici, bisogna conoscerle bene, bisogna valutarle bene, anche perché ci sono sprechi, ma non solo sprechi dovuti all'inefficienza, ci sono sprechi legati a eccessi di servizi. Non si conoscono, non si possono tagliare, non si possono spostare dove c'è più bisogno. Ci sono possibilità di mettere assieme risorse con altre istituzioni. È chiaro che se devo intervenire sul Tribunale di Milano solo all'interno, risolvo poco se non tagliando con l'accetta. Se metto assieme i servizi tra Tribunale, Procura, Corte d'Appello e Procura Generale che stanno nello stesso palazzo, certo un po' di risparmi riesco a farli, no? Netto, l'ipotesi era ufficio relazioni con il pubblico, 4 uffici relazioni con il pubblico, forse sullo stesso palazzo uno basta e avanza. No, vabbè, potenziato, ovviamente, importantissimo. E ad esempio, poiché in questo lavoro mi sono occupato anche di cose anche con i miei colleghi più competenti, benissimo le operazioni su macro categorie di spesa, ma se uno poi va a vedere sono milioni di euro che il settore pubblico perde annualmente per i buchi di relazione del sistema informativo tra tribunali e istituti previdenziali. Allora, bisogna conoscerle bene, ma sono milioni di euro, qualche miliardo sommati tutti assieme a livello italiano. Infine, la domanda, cosa possono fare i valutatori? I valutatori dovrebbero imparare a unire le competenze per come dire, aumentare la propria visibilità, anche fare in modo interdisciplinare cercando di dialogare con alcune discipline che in questo momento vanno per la maggiore, economisti e giuristi. E tutti coloro che fanno valutazione, che hanno un altro tipo di competenza, ma importante, metodologica in particolare, gli statistici, eccetera, perdono, no, il confronto con queste discipline che in momenti di crisi hanno invece una rilevanza maggiore. L'etica sicuramente, l'altro elemento. E l'altro elemento, credo, quello di capire quali sono le condizioni per poter realizzare interventi di valutazione nei vari contesti. In altre occasioni queste cose le abbiamo riflettute in modo particolare, cioè non tutte le organizzazioni possono fare tutto, no? La maturità organizzativa conta, ci sono cose complesse che possono fare le organizzazioni più mature dal punto di vista dell'utilizzo di questi strumenti, e altre invece che devono immaginarsi un percorso di apprendimento. Grazie mille.